GR1, direttrice Simona Sala.
Vaccini ai paesi poveri, al G20 della salute, il patto di Roma, speranza per i fragili, terza dose da settembre. Green Pass, settimana decisiva verso l'obbligo per gli statali, ipotesi estensione alle aziende, incontro Confindustria sindacati. Adieu Babel, muore a 88 anni Jean-Paul Belmondo, icona della Nouvelle Vague, l'omaggio del presidente Macron e le lacrime di Claudia Cardinale che dice sono rimasta sola. Reddito di cittadinanza, dibattito sempre acceso, Meloni una paghetta di Stato, Conte vigliacco, chi con stipendi cospicui chiede di abrogarlo. Afghanistan, l'annuncio dei talebani, abbiamo il controllo del Panjshir, ma la resistenza smentisce, diplomazia al lavoro, il ministro Di Maio in Pakistan. Il giallo del gratta e vinci, recuperato il tagliando sottratto ad una donna di Napoli, in stato di fermo il tabaccaio che voleva fuggire alle Canarie. Calcio, la Salernitana accoglie Ribéry, presentazione in grande stile allo stadio Arechi davanti a 13.000 spettatori dell'ex fantasista della Fiorentina. Buonasera, in studio Alice Andreoli. L'andamento della pandemia in Italia: in calo i nuovi contagi, 3.361 secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, con un tasso di positività che sale al 2,5%. 52 i morti, ma sono in crescita i ricoveri, 86 in più i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali. Intanto si è concluso il G20 nella capitale, approvato all'unanimità il patto di Roma, l'accordo sui vaccini per i paesi in via di sviluppo, obiettivo vaccinare 40% della popolazione mondiale entro il 2021, l'annuncio dal ministro Speranza, che ha parlato anche della terza dose di vaccino per i fragili già da questo mese.
È un documento molto articolato, il patto di Roma, è un documento firmato da tutti i paesi che su questo documento hanno superato le differenze che pure ci sono naturalmente e hanno deciso insieme di impegnarsi per rafforzare i nostri servizi sanitari nazionali.
Un messaggio al mondo contro il Covid, sottolinea il ministro, perché provando a trasformare questa crisi in opportunità si dovrà ricominciare ad investire con forza sui sistemi sanitari nazionali, fondamenta rinnovate dunque, su cui occorrerà continuare con determinazione le campagne vaccinali, strumento fondamentale nel contrasto al Covid che il ministro definisce la chiave per aprire una stagione diversa, che da oggi, grazie al patto di Roma, porterà finalmente il vaccino in ogni angolo del globo, sia tramite la distribuzione, sia rendendo possibile la produzione in loco. E poi una nota finale sulla strategia d'autunno, che passerà a breve attraverso la somministrazione della terza dose ai fragili.
Noi partiremo sicuramente già nel mese di settembre per le persone che hanno fragilità di natura immunitaria. Poi continueremo ad analizzare tutti i dati, ma con tutta probabilità la campagna della terza dose continuerà, provando ancora a tenere come bussola la questione della fragilità.
Mauro Zanda, GR1.
L'estensione del Green Pass, giornate decisive per il nuovo provvedimento che potrebbe entrare in vigore ad ottobre. E intanto la Procura di Torino chiede di oscurare le chat Telegram anti-certificato verde Novax, dove sono apparse minacce di morte anche a medici, giornalisti e politici.
La linea è ormai segnata. Da fine settembre, ma più probabilmente da inizio ottobre, Green Pass obbligatorio anche per i dipendenti della pubblica amministrazione e lavoratori di tutti quei settori nei quali la carta verde è già in uso. E dunque ristoratori, personale dei trasporti pubblici a lunga percorrenza, titolari e operatori di palestre e piscine. Nei prossimi giorni la definizione del provvedimento. La tabella di marcia prevede cabina di regia con il Premier Draghi allargata al Comitato Tecnico Scientifico, poi il confronto con le regioni e infine il Consiglio dei Ministri. Estensione del Green Pass che agita i movimenti anticarta verde, rispetto ai quali scatta la stretta da parte della Procura di Torino, che chiede alla piattaforma Telegram di oscurare la chat utilizzata dai Novax e no carta verde. Emesso il provvedimento di sequestro e pronta una rogatoria internazionale, si ipotizza l'aggravante del terrorismo. E mentre a Roma un nuovo sit-in ha visto la presenza di poche persone, controllo in questura e perquisizioni nelle abitazioni del leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e di altri 4 dirigenti del movimento di estrema destra, tra gli organizzatori delle manifestazioni anti-Green Pass delle scorse settimane. Bruno Sokolovic, GR1.
E proprio sul Green Pass nelle aziende, in corso l'incontro Confindustria Sindacati, ci aggiorna in studio Gianluca Ruggirello.
Diremo al presidente di Confindustria Bonomi che non siamo né irresponsabili né Ponzio Pilato, ma facciamo il nostro lavoro, che è quello di tutelare tutti i lavoratori. Lo ha detto il leader della UIL Bombardieri prima dell'avvio dell'incontro con il numero uno di Confindustria. Se si vuole usare il Green Pass nelle aziende, il costo dei tamponi sia a carico delle imprese, ribadisce Bombardieri, che aggiunge devono impegnarsi anche a non licenziare chi non si sottopone ai test. L'allargamento del Green Pass dovrebbe riguardare tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, oltre a quelli della scuola e dell'istruzione già coinvolti. A questi si aggiungerebbero i dipendenti di bar, ristoranti, musei, palestre, piscine, centri benessere e cinema, solo per citarne alcuni. Il decreto è allo studio e i confini da tracciare sono affidati alla cabina di regia sul Green Pass nei luoghi di lavoro, che dovrebbe tenersi in settimana. In prospettiva c'è anche la possibilità di estendere l'obbligatorietà a tutti i lavoratori del settore privato. Per la data a partire dal quale sarà indispensabile, si parla del 4 ottobre, per lasciare il tempo necessario per sottoporsi alla prima dose e far passare i 15 giorni necessari per l'entrata in vigore del certificato verde.
Grazie Gianluca. A scuola, nella maggior parte delle regioni le lezioni riprenderanno tra il 13 e il 20 settembre, ma oggi sono tornati in classe gli studenti della provincia di Bolzano. L'inviata.
Contento di andare a scuola?
Sì, perché in DAD non capisci come capisci dal vivo.
Una meraviglia, sì.
Riparte la scuola qui a Bolzano, 90.000 ragazzi che oggi hanno ricominciato e tutti in presenza. Green Pass per il personale docente e non, e poi tutte le buone pratiche che conosciamo. Mascherina, distanziamento, lavaggio mani, entrate differenziate in diversi orari. Silvia Bonelli, docente scuola professionale turismo e servizi, Luigi Einaudi.
Lei che segue i ragazzi che faranno la maturità, ovviamente un anno fondamentale.
Siamo speranzosi di poter svolgere un esame di maturità con degli iscritti, l'orale, che dia dignità al percorso formativo che è stato svolto.
Monica Apolloni, direttrice sostituta scuola Luigi Einaudi.
Assolutamente fondamentale ritornare in presenza con tutte le difficoltà che comunque abbiamo e hanno soprattutto i nostri studenti, un anno nuovo con aspettative da parte dei ragazzi particolari, necessità magari anche di recuperare cose non completamente svolte. Speriamo un anno di normalità.
Da Bolzano, Elena Pabba, GR1.
E sul Green Pass, governo al lavoro, in settimana la cabina di regia con il Premier Draghi e i partiti. Domani alle 12 riprende la discussione generale a Montecitorio sul DL Covid, che contiene anche le norme sul certificato verde. Ancora niente di deciso sull'eventuale fiducia, centrodestra diviso sull'obbligo vaccinale, unito invece sul no al reddito di cittadinanza.
E dopo il metadone, la paghetta di Stato. Giorgia Meloni non risparmia gli affondi contro il reddito di cittadinanza, misura contro cui si ricompatta tutto il centrodestra. Non è il mezzo per liberare le persone dalla povertà, incalza la leader di Fratelli d'Italia.
È il lavoro, la possibilità di avere un futuro diverso e migliore, che producono dignità.
Anche per Salvini il reddito di cittadinanza crea solo lavoro nero ed evasione. Cancellarlo, modificarlo, la proposta della Lega. Con Giorgetti che ipotizza, cominciamo a ragionare di lavoro di cittadinanza. Con il primo decreto sul Green Pass all'esame della Camera, il focus però si sposta sull'estensione della certificazione verde e soprattutto sull'ipotesi dell'obbligo vaccinale. Non c'è bisogno di imposizioni, la linea ribadita da Salvini.
40 milioni di italiani sono vaccinati senza nessun obbligo, quindi continuiamo a contare sul buon senso degli italiani.
A segnare le distanze dagli alleati di centrodestra, Forza Italia, che ribadisce pieno sostegno a Draghi e il sì all'obbligo vaccinale, al Green Pass. Tajani.
Il Green Pass è uno strumento che impedirà nuovi lockdown, tutelerà insieme ai vaccini la salute degli italiani e quindi garantirà più spazi di libertà.
Francesca Giannini, GR1.
Green Pass e reddito di cittadinanza anche al centro del dibattito all'interno del centro-sinistra.
Il Movimento 5 Stelle serra i ranghi a difesa del reddito di cittadinanza e al fianco del leader Conte, che sul tema alza la voce. Se il governo dovesse cancellarlo sarebbe la rottura di un patto di lealtà, ma Draghi ha confermato di condividerlo, afferma il presidente pentastellato. Poi ribatte così a Meloni.
Trovo folle che esponenti politici che hanno trattamenti economici privilegiati pretendano di abrogare una misura di civiltà.
Interviene anche il presidente della Camera, Fico, per dire che se ci sono dei miglioramenti miglioramenti da fare si faranno, ma il reddito rimane. A chiederne invece l'abolizione a Italia Viva, Renzi ha già lanciato un referendum per farlo. Marattin.
Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, lo dicono i dati, allora bisogna metterlo da parte e fare una cosa nuova.
Sì, al reddito di cittadinanza da Leo e dal PD, disposto però a rivederlo. Centrosinistra e 5 Stelle si ricompattano sull'estensione del Green Pass. Il governo proceda spedito anche sui vaccini, incalza il vice segretario Dem Provenzano, che alla Lega dice basta ambiguità. Valentina Isa, GR1.
Nel rapporto sull'Italia presentato oggi anche l'OCSE alza le previsioni di crescita per il 2021, ma invita a contenere debito pubblico e spesa pensionistica. Il ministro Franco, soluzione equilibrata.
La crescita dell'economia italiana sarà del 5,9% quest'anno. Nel rapporto sul nostro paese, presentato oggi dal segretario generale Corman con il ministro dell'economia Franco, anche l'OCSE rivede al rialzo le stime, pur precisando che il recupero dei livelli pre-Covid avverrà a metà del 2022. L'organizzazione parigina punta però il dito sul debito pubblico, che viaggia ormai verso il 160% del PIL, chiede di rendere più selettive le misure fiscali di sostegno all'economia e di cominciare a delineare una politica credibile di rientro. Nel mirino il capitolo pensioni. Mentre in Italia si discute della nuova riforma da introdurre dal prossimo anno, l'OCSE chiede di archiviare quota 100, che comunque sta per scadere, e di abbandonare anche l'incentivo di opzione donna.
I trust that the government will strike a balance in the coming budget law.
Il governo troverà una soluzione equilibrata già nella prossima legge di bilancio, ha detto Franco, ricordando inoltre che il rapporto debito-PIL sarà quest'anno più basso delle attese e comincerà a scendere nel 2022. Fabio Comini, GR1.
Rai Radio 1, sono le 19:11 minuti. Continuiamo con la scomparsa di Jean-Paul Belmondo. 60 anni di carriera e decine di film all'attivo, la Francia in lutto per la morte a 88 anni di un mito del cinema, la corrispondente.
A dare la notizia in lacrime il suo avvocato era da tempo molto stanco, ma era tranquillo e sereno. Nel 2001 l'ictus che lo aveva tenuto lontano dal grande schermo, dal teatro per diversi anni. Nel 2008 il ritorno e la rinascita con il film francese, remake dell'italiano Umberto D, Un uomo e il suo cane. Palma d'oro a Cannes nel 2011, Leone d'oro alla carriera nel 2016 a Venezia. 80 film in 60 anni di carriera. Il più celebre resta quello che lo ha reso famoso non solo in Francia ma in tutto il mondo, fino all'ultimo respiro di Godard. Nello stesso anno è accanto a Sofia Loren in La Ciociara ed ancora 1970 con Borsalino, interpretato con l'amico e rivale Alain Delon. Messaggi di cordoglio continuano ad arrivare da ore dal mondo della cultura e della politica, a cominciare da Emmanuel Macron, che gli ha conferito la Legion d'Onore nel 2019. Resterà per sempre il Magnifico, era un patrimonio nazionale, figura familiare, in lui ci ritroviamo tutti, le parole del presidente francese con l'Eliseo che prepara già l'omaggio nazionale. Da Parigi, Iman Sabah, GR1.
Unanime il cordoglio per la scomparsa di Jean-Paul Belmondo. Fra le lacrime, Claudia Cardinale ha ricordato l'amico, il collega, il complice di una vita. Sono rimasta sola, ha detto l'attrice, per me è stato e rimarrà l'immagine della vitalità. Sono completamente annientato, è la dichiarazione rilasciata a una radio francese da Alain Delon. Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche un tweet dell'ambasciata di Francia in Italia. Addio, Babel, Bebel. Per Belmondo un cognome di origini italiane e molti contatti con il cinema del nostro paese, che lo ha premiato con un Leone d'oro alla carriera.
Je suis fier de recevoir le Lion d'or de Paris.
La voce incerta che risentiva dei malanni degli ultimi anni, il ringraziamento commosso. Era il 2016 quando Jean-Paul Belmondo riceveva a Venezia il Leone d'oro alla carriera, il coronamento di una storia d'amore tra Bebel, l'attore più popolare e amato del cinema francese, quello che aveva messo d'accordo critica e pubblico, e l'Italia, il paese dei suoi genitori. Nel 63 il primo film italiano con Castellani che lo chiama per Mare Matto, poi nello Sciacallo con la Sandrelli.
Oggi i veri ignoranti sono quelli che vivono in città, sono loro i veri incivili.
Per De Sica è Michele nella Ciociara, per Bolognini accanto alla Cardinale nella Viaccia. In Italia negli anni 70 vive anche la grande storia d'amore con Laura Antonelli, riempiendo i rotocalchi dell'epoca.
Ah, c'è un segreto, segreto.
Ah, un segreto?
E persino il sabato sera della TV. Miriam Mauti, GR1.
La crisi in Afghanistan, con la conquista pressoché definitiva della Valle del Panjshir, i talebani di fatto completano il controllo del paese, ma la resistenza non si arrende, con Ahmad Massoud che incita alla rivolta nazionale. La corrispondente.
Migliaia di talebani sono dilagati negli 8 distretti del Panjshir, l'ultima provincia non ancora nelle loro mani, almeno sino all'alba di stamane, quando l'Emirato ha proclamato la caduta del nord, quindi dell'intero Afghanistan. Sconfitte le forze della resistenza sotto il comando di Ahmad Massoud, figlio del leggendario leone del Panjshir, per parecchie ore è rimasta ignota anche la sua sorte, fino a quando non ha trasmesso un'accorata ultima esortazione a tutti gli afghani, dentro e fuori il paese. Insurrezione nazionale, altro che la resa. Parole di sfida ultimative sono però arrivate nei suoi confronti dal portavoce dei talebani, Mujahid. Contro ogni ribellione armata, ora la nostra risposta sarà durissima. Un nuovo governo sarà annunciato a giorni, dicono i talebani, sono ormai più di 3 settimane che le loro 2 anime, quella più fondamentalista e quella più aperta alle minoranze, stanno discutendo, mentre le proteste delle donne da Kabul contagiano Mazar-i Sharif nel nord. Stavolta il corteo non è stato disperso con la forza, ma non sono mancate le minacce. Tornatevene a casa o la prossima volta penseremo noi a fermarvi. Istanbul, Lucia Goracci, GR1.
La diplomazia lavora a pieno ritmo. Il ministro degli esteri Di Maio è giunto a Islamabad in Pakistan, ultima tappa della sua missione in un paese a dir poco cruciale per il destino dell'Afghanistan.
La sorte del popolo afghano al centro delle preoccupazioni del ministro Di Maio, come anche la consapevolezza del ruolo cruciale di un paese come il Pakistan, da sempre nelle vicende afghane.
Lavoreremo con i paesi come il Pakistan per costruire una strategia comune che si fondi sull'aiuto umanitario al popolo afghano che eviti una crisi alimentare ed una crisi economica.
Un mix pericoloso, dir poco, quello tra crisi alimentare ed economica, che rischia di incrementare nuove ondate di profughi quasi a getto continuo. Oltre alla cooperazione con Pakistan e paesi limitrofi, il nostro paese però punta anche al G20 straordinario proprio sull'Afghanistan.
Che cercherà di mettere insieme intorno al tavolo le più grandi potenze mondiali per decidere insieme come aiutare questo popolo.
Si muove però anche la diplomazia americana. Il segretario di Stato Blinken oggi a Doha, in Qatar. Di lì poi Blinken si sposterà in Germania nella base aerea di Ramstein, da dove guiderà un vertice ministeriale virtuale con il suo omologo tedesco Maas, sempre sull'Afghanistan. Infine, anche Mosca si fa sentire con il ministro degli esteri Lavrov. Se il nuovo governo afghano si dimostrerà inclusivo, ha detto, la Russia sarà presente alla cerimonia di insediamento del nuovo esecutivo. Fabrizio Noli, GR1.
La cronaca: femminicidio in provincia di Verona. La vittima, Chiara Ugolini, 27 anni, è stata trovata senza vita nel proprio appartamento a Calmasino di Bardolino, dove si era da poco trasferita con il fidanzato, fermato un vicino di casa.
Lo hanno fermato ieri sera vicino a Firenze, dopo quasi 3 ore dall'omicidio. Emanuele Impellizzeri, 38 anni, di origini siciliane, a bordo della sua moto, probabilmente in fuga da quello che ancora rimane un omicidio senza movente. In comune con Chiara, trovata senza vita nel suo appartamento, solo la palazzina dove la donna si era trasferita con il fidanzato, ragazza sempre precisa, puntuale, sarebbe dovuta rientrare ieri nel pomeriggio, nel negozio in cui lavorava come dipendente. Vani i tentativi di contattarla, il fidanzato è così tornato a casa a cercare. Carla l'ha trovata riversa sul pavimento senza vita, all'apparenza nessuna ferita. È probabile che sia morta a causa di una caduta, forse dopo una lotta. Il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Verona, Stefano Mazzanti.
Sicuramente c'è stata un'aggressione, sicuramente questa aggressione ha avuto un esito mortale, ma sul movente ancora non abbiamo nessun tipo di certezza.
Il presunto assassino avrebbe già reso dichiarazioni spontanee che gli inquirenti stanno ora valutando. Chiara non conosceva l'uomo che l'avrebbe aggredita e poi uccisa. Sarà comunque l'esito dell'autopsia a stabilire le cause della morte. Michela Mancini, GR1.
La riduzione della velocità a 60 km orari al passaggio del treno cisterna in stazione non era una regola prevedibile quando si verificò la strage di Viareggio ed è stata introdotta successivamente come norma. Così, in sintesi, la Cassazione, nelle motivazioni della sentenza sul disastro, che tra l'altro ha dichiarato prescritto il reato d'omicidio colposo per il venir meno dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il disastro nel giugno del 2009 causò la morte di 32 persone. Ora il caso del gratta e vinci sottratto in una tabaccheria a Napoli. In stato di fermo, l'uomo fuggito col biglietto che racconta la sua versione dei fatti.
Tenerife può attendere. Gaetano Scutellaro, l'uomo che giovedì scorso era scappato in scooter col gratta e vinci da 500.000 euro che la signora che l'aveva acquistato aveva portato per una verifica in tabaccheria a Napoli, è stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura della Repubblica del capoluogo campano. Scutellaro era stato bloccato all'aeroporto di Fiumicino, pronto a salire su un aereo diretto alle Canarie, dopo essere passato da Latina, essere andato in banca ad aprire un conto corrente e aver depositato in una cassetta di sicurezza dello stesso istituto il tagliando vincente, biglietto che adesso è sotto sequestro. Le ipotesi di reato per lui sono di furto pluriaggravato e tentata estorsione ai danni della sua cliente. L'uomo si difende sostenendo di essere il vero acquirente e di aver chiesto alla signora di ritirare la vincita pensando che si trattasse solamente di 500 euro e non di 500.000. Insomma, una vicenda tutta da chiarire, così come il ruolo di Scutellaro, che formalmente non è il gestore della tabaccheria, ma l'ex marito della titolare, che intanto si è vista sospendere la licenza. Claudio Vigolo, GR1.
Adesso uno sguardo verso il cosmo. E osserviamo le stelle, bene, non tutte invecchiano allo stesso modo. La scoperta fatta da un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Francesco Ferraro dell'Università di Bologna, associato all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Il team ha infatti riscontrato che le stelle più comuni, le cosiddette nane bianche, conservano nella fase finale della loro esistenza una dose di energia che consente loro di apparire più giovani rispetto ad altri astri. Per qualcuna delle nane bianche, osservano gli scienziati, si può persino parlare di una seconda vita. Infine la mostra del cinema di Venezia, che ha reso omaggio al regista Citto Maselli. Fuori concorso si è visto La scuola cattolica di Stefano Mordini, che ripercorre la strage del Circeo. La nostra inviata.
Caldi applausi per Citto Maselli, regista di grande impegno, di pellicole importanti come Gli sbandati, Lettera aperta a un giornale della sera, Storia d'amore, che ha ricevuto a Venezia l'omaggio della mostra. E Maselli, 90 anni, emozionato, ha ringraziato così.
Grazie, molto commosso di questa cosa.
Non saprei dire quando tutto è iniziato.
Colpisce La scuola cattolica di Stefano Mordini, che porta sullo schermo un romanzo di Edoardo Albinati e ci racconta l'orrore del Circeo. Era il 1975, tre ragazzi, Izzo, Guido e Ghira, violentarono e massacrarono di botte le due giovani Rosaria Lopez, che morì, e Donatella Colasanti, che si salvò fingendosi morta. Una pellicola profonda per riflettere su una pagina nera, un fatto terribile, ancora purtroppo attuale. Stefano Mordini.
La nostra responsabilità era quella di portare il film il più possibile verso l'oggi.
Nei panni delle madri borghesi dei torturatori, Valeria Golino.
Penso che ognuno di loro ha sicuramente una responsabilità.
E Jasmine Trinca.
Siamo tre madri borghesi. L'ipocrisia della doppia morale è molto evidente.
E dalla Biennale oggi parole di affetto e ammirazione per Jean-Paul Belmondo, leone d'oro alla carriera nel 2016, appena scomparso. Da Venezia, Baba Richern, GR1.
Vice direttrice Ilaria Sotis, responsabile di edizione Massimo Cecchini, hanno collaborato Massimiliano Colli, Lorenzo Opice, Alberico Giostra e Giorgio Monteduro. Al coordinamento tecnico Massimiliano Mattia e Maurizio Possanza. Ora la linea al GR1 Sport, poi torna a Zapping. Da Alice Andreoli un cordiale saluto, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.